Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. La conta dei femminicidi sale ancora. Non ce l'ha fatta la 62enne accoltellata questa mattina dall'ex marito abruzzano nel milanese. Troppo gravi le ferite a gola e torace, inutile l'intervento a cui è stata sottoposta all'ospedale Niguarda. Per l'ex, che da almeno un mese si appostava sotto casa della vittima per coglierla di sorpresa, si configura ora il reato di omicidio aggravato. Congelare la linea del fronte e cominciare a trattare sarebbe un buon compromesso. Così Volodymyr Zelensky dopo lo stop all'incontro a Budapest tra Donald Trump e Vladimir Putin. Mentre l'Europa fa muro attorno a Kiev, gli Stati Uniti danno l'ok all'uso di alcuni missili a lungo raggio contro la Russia e il segretario al tesoro Scott Bessent preannuncia un aumento delle sanzioni contro Mosca. In Italia intanto Giorgia Meloni si presenta in Parlamento per le comunicazioni in vista del vertice europeo sulla politica estera e attacca ancora le opposizioni nel terzo anniversario del suo insediamento a Palazzo Chigi, forte di un sostegno elettorale che secondo i sondaggi tocca il 30%. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, lo sentivate, Luciana Ronchi non ce l'ha fatta. La 62enne accoltellata questa mattina in strada Bruzzano, nella periferia nord di Milano, è morta dopo un'intera giornata di agonia all'ospedale Niguarda, dove era stata portata d'urgenza dopo l'aggressione subita. Fatali per lei le ferite alla giugulare e al torace, nonostante l'intervento a cui è stata sottoposta nelle scorse ore. Per l'ex marito adesso si configurerà il reato di omicidio aggravato e nelle prossime ore sarà disposto il fermo in attesa della convalida della detenzione in carcere. Ricapitoliamo l'intera vicenda nel servizio di Chiara Manetti. Allora, lo recuperiamo. Come anticipavamo già nei titoli di apertura, nell'ultimo mese i vicini di casa della 62enne avevano notato la presenza costante dell'ex marito, di fatto appostato per sorprendere la donna, come è accaduto questa mattina. Al vaglio degli inquirenti c'è un possibile movente di tipo economico. I vicini infatti avrebbero sentito l'uomo urlare «La casa è la mia». Abbiamo raggiunto al telefono la consigliera nazionale di Dire, Donne in Rete, Mariangela Zanni, per un commento a caldo sulla vicenda.
Io credo che la parola sia responsabilità collettiva, nel senso che ognuno e ognuna di noi dovremmo essere più coinvolti quando ci troviamo a essere testimoni di queste situazioni e provare anche proprio ad agire in termini di maggior sostegno non solo alle donne che appunto si trovano in queste situazioni, ma anche di denuncia rispetto a comportamenti che vediamo che non sono appunto corretti o che non sono rispettosi della dignità delle donne. Purtroppo manca ancora questa consapevolezza nella società, che forse ancora considera che siano cose che si devono gestire all'interno del privato e non le considera come un affare invece collettivo e pubblico. Ricordiamoci sempre però che la violenza si esercita in una relazione dove c'è uno squilibrio di potere, quindi il pretesto forse in questo caso poteva essere un pretesto economico, ma di fatto l'intento era quello di continuare ad avere il controllo e il potere su quella donna che aveva deciso un po' di anni fa di liberarsi da quella relazione.
E allora, come dicevamo, ci ricapitola quello che è accaduto oggi. Chiara Manetti nel suo servizio.
È morta dopo ore di agonia all'ospedale Niguarda di Milano Luciana Ronchi, 62 anni. A ucciderla è stato l'ex marito Luigi Morcaldi, 64 anni, che l'ha aggredita sotto casa nella periferia nord della città. La coppia si era separata circa 3 anni fa, ma lui non lo accettava. Secondo i vicini, da settimane l'uomo si appostava davanti al palazzo dove lei viveva. Intorno alle 9 del mattino l'ha raggiunta in strada, l'ha colpita con diverse coltellate e poi è fuggito in scooter. È stato rintracciato diverse ore dopo in un parco poco distante. Nel frattempo lei lottava tra la vita e la morte, ma le ferite al collo, al volto, al torace erano troppo gravi. Il femminicidio di Luciana Ronchi arriva a pochi giorni da quello di Pamela Genini, 29 anni, uccisa nel suo appartamento di Milano dall'ex fidanzato Gianluca Soncin, anche lei accoltellata sotto gli occhi dei vicini, come Luciana, come troppe altre donne, uccise in spazi quotidiani, familiari, alla luce del giorno. Secondo gli ultimi dati del Viminale, che vengono aggiornati ogni 3 mesi, i femminicidi nel 2025 sarebbero in lieve calo, 44 donne uccise da da partner o ex partner nei primi 9 mesi dell'anno, ma i numeri dell'osservatorio di Non Una di Meno parlano di almeno 70 femminicidi, in media uno ogni 3 giorni. Le attiviste parlano di una prevenzione che non arriva mai in tempo, di un ascolto che resta solo sulla carta e di un'educazione sesso-affettiva che manca e che le istituzioni vogliono delegare alle famiglie, in quelle stesse mura domestiche dove poi si consuma l'ennesimo femminicidio.
Veniamo adesso agli esteri. Congelare la linea del fronte e poi cominciare a trattare, come suggerito da Trump, sarebbe un buon compromesso. Sono le parole queste pronunciate oggi da Volodymyr Zelensky dopo l'annullamento del summit sull'Ucraina tra Trump e Putin. Il presidente ucraino sta visitando diversi capitali europee. Oggi è stato a Oslo e Stoccolma. Domani invece sarà a Bruxelles per il vertice europeo in politica estera. Venerdì andrà poi a Londra per la riunione dei volenterosi. Sulla carta tanta diplomazia, ma nella pratica la fine della guerra è sempre lontana. Emanuele Valenti.
La guerra va avanti, basta citare alcuni fatti di oggi. I raid russi hanno fatto 7 morti, quasi 30 feriti, tra le vittime anche 2 bambini. Ad Kharkiv colpito un asilo, anche in queste ore molti blackout elettrici. Nuovo attacco ucraino poi su una raffineria russa. Mosca ha fatto oggi nuovi test con armi nucleari, mentre Zelensky ha concordato con la Svezia e linea di massima l'acquisto di 100-150 aerei da guerra. I problemi, gli ostacoli sono tanti, c'è l'ostruzionismo russo a ogni trattativa, abbiamo citato Zelensky sulla proposta di Trump di congelare l'attuale linea del fronte, ma in questi giorni Mosca ha ripetuto più volte che si fermerà solo dopo un accordo complessivo che risolva, la solita narrazione, le cause profonde del conflitto, tradotto vuol dire la capitolazione di Kiev. E poi c'è anche l'incertezza su cosa intende in realtà Trump quando parla di congelamento del fronte per iniziare a trattare. Per ucraini e europei vuol dire discutere a quel punto del ritiro delle truppe di Mosca, per i russi no, se non in cambio di qualcosa di grosso, molto grosso, come per esempio il controllo totale del Donbass, punto sul quale di recente oltretutto Trump avrebbe cercato nuovamente di convincere Zelensky. Questa sera il presidente americano riceverà alla Casa Bianca il segretario generale della NATO Rutte. La sua diplomazia da bulldozer, sappiamo, ha portato al cessate il fuoco a Gaza, ma qui non funziona. Il gioco al momento lo conduce ancora il Cremlino.
Gli Stati Uniti consentono all'Ucraina di usare alcuni missili a lungo raggio, come riportato dalla Wall Street Journal, che cita alcune fonti secondo le quali Kiev ha utilizzato martedì un missile da crociera Storm Shadow fornito dalla Gran Bretagna per colpire un impianto russo a Bryansk che produceva esplosivi e carburante. La decisione rientra nella campagna di pressione che l'amministrazione Trump vuole esercitare su Mosca. Inoltre, il segretario al tesoro americano Scott Bessent ha affermato che presto Washington annuncerà un sostanziale aumento delle sanzioni alla Russia. L'ok potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Questo secondo quanto riferito dall'agenzia Bloomberg. Saranno le più ingenti che abbiamo mai imposto, ha sottolineato Bessent. E a proposito di sanzioni, la Slovacchia ha deciso a sua volta di ritirare il suo veto al 19° pacchetto europeo contro la Russia, sbloccando così l'iter per l'approvazione delle nuove misure restrittive. Le nuove sanzioni saranno formalmente adottate a partire da domani mattina entro le 8. Il pacchetto punta a colpire le principali fonti di entrate del Cremlino, introducendo sanzioni nei settori energetico, finanziario e commerciale. Oggi la Corte di Giustizia dell'Aia ha emesso un parere che le era stato chiesto dall'Assemblea Generale dell'ONU. Il parere riguarda il trattamento delle agenzie delle Nazioni Unite da parte di Israele e i suoi obblighi sul tema degli aiuti umanitari per Gaza. Secondo la Corte, le autorità israeliane non hanno provato le loro accuse sui presunti legami tra Hamas e l'UNRWA, l'agenzia ONU per la Palestina che è stata bandita da Israele. La Corte poi sottolinea che la fame della popolazione civile non deve essere usata come arma di guerra. L'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite ha definito il parere vergognoso. Stanno accusando Israele di non aver collaborato con gli organi dell'ONU, che sono diventati focolai di terroristi, ha detto l'ambasciatore. Paolo Pezzati è il portavoce della ONG Oxfam, ha parlato così al nostro microfono.
La Corte ha detto alcune cose in modo chiaro. Intanto ricorda una serie di obblighi a Israele riguardo il non utilizzare la fame della popolazione come metodo di guerra e di corrispondere tutta una serie di obblighi che ha come forza occupante nei confronti della popolazione palestinese. E poi conclude che l'UNRWA è stato un fornitore indispensabile di aiuti umanitari e che di fatto Israele non ha portato delle prove che comprovassero le accuse mosse contro i dipendenti dell'URVA. Quindi ecco, delinea la Corte un quadro piuttosto chiaro e lo fa praticamente all'unanimità o in un rapporto 10-1 dei voti dei giudici. Quindi sul piano legale la Corte è stata ben chiara e ha ribadito quali siano gli obblighi di Israele nei confronti della popolazione civile, ma anche gli obblighi di Israele nel garantire che appunto la popolazione riceva l'assistenza anche da stati terzi o appunto da agenzie delle Nazioni Unite.
Rientriamo in Italia per la pagina politica. In primo piano le comunicazioni che Giorgia Meloni ha tenuto oggi in Parlamento prima del vertice europeo di domani, che vedrà gli affari esteri all'ordine del giorno. Nel giorno in cui il suo governo ha ufficialmente compiuto 3 anni, la Premier è tornata ad attaccare duramente le opposizioni, definendole di nuovo più fondamentaliste di Hamas, questo per quanto riguarda il dossier Medio Oriente. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, le ha risposto elencando tutti i limiti dell'azione di governo, dall'aumento delle tasse al calo del tasso di natalità, passando per i tagli alla sanità pubblica. In serata l'Aula ha approvato la risoluzione di maggioranza sul Consiglio europeo con 197 voti a favore e 104 contrari. Il tutto, come dicevamo, è avvenuto nel terzo compleanno dell'esecutivo, con Fratelli d'Italia che si mantiene saldamente in testa ai sondaggi nonostante tante delle promesse fatte dalla Premier in campagna elettorale siano ancora solo fumo. Luigi Ambrosio ne ha parlato con Federico Gonzato, giornalista di Pagella Politica. Sentiamolo.
Il governo ha molte cose ancora da fare, promesse come il premierato, la separazione delle carriere, dei magistrati, l'autonomia differenziata, che è una promessa storica della Lega e che appunto invece non se ne sente più parlare, e su questo il governo ha un po' rallentato. Ecco, il governo più che altro si è concentrato su riforme come quella appunto dell'IRPEF, la riforma del fisco, che stanno procedendo abbastanza velocemente, però appunto su tanti temi il governo sta un po' arrancando. Penso anche ai centri in Albania, ecco, sono un po' una scommessa persa, perché la stessa Meloni oggi in Parlamento ha detto vedremo se funzioneranno. Quindi è un bilancio in chiaroscuro di questo governo, però dal mio punto di vista, ecco, i sondaggi si spiegano con la capacità comunicativa di Giorgia Meloni, una certa sicurezza che riesce a dare come sua appunto capacità comunicativa, dall'altro lato una debolezza probabilmente delle opposizioni nel proporre un'alternativa.
Gennaro San Giuliano torna in politica dopo essere stato costretto alle dimissioni da ministro per la vicenda Boccia. Dopo essere tornato a fare il giornalista in Rai, ora l'annuncio: sarà capolista di Fratelli d'Italia alle regionali in Campania. Luigi Ambrosio.
Il lato grottesco della faccenda è che Gennaro San Giuliano potrebbe doversi contendere i voti con Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei con cui ebbe una relazione extraconiugale dove prevarse il gossip, come quando lei gli fece un taglio in testa che lui esibì pubblicamente. San Giuliano, capolista con Fratelli d'Italia, Boccia in trattativa con Bandecchi. Ma c'è poco da ridere. San Giuliano era ministro della cultura del governo Meloni e quella relazione gli costò il posto perché fu sospettato di avere pagato impropriamente all'amante delle trasferte di lavoro e piacere insieme, perché lui l'aveva fatta entrare nel suo staff, a che titolo non si sa. Dopo il licenziamento alla breve purga, rientrato in Rai, gli fu impartito un periodo a riposo fino all'incarico prestigioso e profumatamente pagato di corrispondente da Parigi per il TG2 di cui era stato direttore. La sua è stata una carriera esemplare di un certo modo di intendere la politica e il giornalismo in Italia come due funzioni intercambiabili. Cresciuto nel movimento sociale all'ombra di Almirante, ne divenne responsabile culturale, poi la carriera in Rai fino ai massimi livelli e infine il salto al ministero, il vecchio sogno. È caduto nel più banale e stereotipato arci italiano dei modi. Nel suo mandato non è riuscito a lasciare un segno, niente battute, ma ha organizzato una mastodontica e criticatissima mostra sul futurismo, perché a destra gli orizzonti sono ristretti e sempre uguali. Per lui la candidatura in Campania è un viatico per tornare in pista, anche se giura che il potere non gli manca, la visibilità necessaria l'hanno pagata i contribuenti con il canone Rai.
Il premio Sakharov dell'Europarlamento per la libertà di pensiero è stato assegnato a 2 giornalisti. il bielorusso Andrei Pociobut e la giornalista georgiana Mia Amaglobeli. Entrambi sono in carceri nei rispettivi paesi. Sono dissidenti dei loro governi, quello trentennale di Lukashenko da una parte e quello più recente dall'altra di Tbilisi, guidato dal partito filorusso Sogno Georgiano. In Georgia, in particolare, dopo le elezioni dello scorso anno, accompagnate da grosse manifestazioni di piazza, la stretta sulle opposizioni e sui dissidenti politici si è fatta ancora più forte, con l'approvazione di nuove norme del codice penale e le proteste di questi ultimi giorni. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International.
Direi che è in corso un processo di russificazione, con una piazza che con modalità prevalentemente pacifiche contesta scelte politiche che sono accompagnate da una forte repressione da parte della polizia e di uomini mascherati che agiscono evidentemente in appoggio nei confronti di politiche, di leggi, di atteggiamenti che sono pro-Russia. La capitale è Tbilisi, ma anche la città di Batumi, che è poi quella in cui è stata arrestata la giornalista insignita oggi del premio Sakharov, e si sono riempite di migliaia e migliaia di manifestanti. Voglio ricordare che la Georgia è stata amputata già di un pezzo del suo territorio nel 2008 dalla Russia stessa, quindi un minimo di risentimento verso una possibile tendenza pro-Mosca c'è all'interno del paese.
Prima di salutarvi alleggeriamo con le ultime dei campi della Champions League. A circa 5 minuti più recupero alla fine la Juventus è sotto per 1-0 contro il Real Madrid. A Bergamo intanto l'Atalanta è ferma sullo 0-0 con lo Slavia Praga. Domani appuntamento con Conference ed Europa League. Alle 18.45 in contemporanea la Fiorentina sarà impegnata in trasferta contro il Rapid Vienna, mentre il Bologna sarà ospite dello Steaua Bucarest. Alle 21 invece la Roma cercherà i 3 punti contro il Victoria Plzen. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.